La prima frase del Vangelo era l'ultima anche della genealogia di Giuseppe. L'albero genealogico per gli ebrei non era una semplice strisciata degli uffici dell'anagrafe, non è semplicemente un atto giuridico burocratico, ma per loro è un mistero. Siamo legati tutti a una catena e secondo il racconto della Bibbia la catena ce l'ha in mano Dio. Questo era importante soprattutto per un popolo nomade, per molti secoli sono stati dei nomadi, che si compiaceva di questi legami e di questa fedeltà. Aveva come casa questo racconto di nomi. Io sono figlio di, e su fino ad Abramo. La casa di Israele era appunto la storia di Abramo, la storia di Isacco, e la struttura generativa, generò il tale, generò questo, generò quest'altro, era una specie di battesimo, di sacramento, un farti appartenere al flusso della generazione, della vita. A questa storia generazionale si è legata la promessa di Dio: a te sarà data una generazione benedetta, in te tutte le generazioni saranno benedette. C'è questa genealogia. Collegarsi a questa catena vuol dire risalire alla benedizione di Dio, è la promessa del Messia. Ritmo, pause, riprese sono proprio comandate dalla parola generò, che fanno diventare questo elenco come un canto. È Dio che canta la storia, è Dio che partecipa alla storia degli uomini. Arriviamo all'ultimo generò e c'è una sgrammaticatura, cioè non si dice e Giuseppe generò. Lì si interrompe e allora Matteo, che ha riportato questa genealogia, deve dare motivazioni di questo. Allora, come è nato Gesù, se c'è questa catena di colpo? E allora, ecco il Vangelo come continua. Ecco come avvenne la nascita di Gesù. E Giuseppe si trova in un dilemma: o licenziare la sua sposa, oppure attendere dal cielo qualcosa. San Giuseppe ha avuto tre sogni, secondo il Vangelo di Matteo. Nel primo gli viene suggerito: non temere, prendi con te Maria, già incinta. Nel secondo gli si suggerisce di fuggire in Egitto. Nel terzo lo si esorta a tornare, adesso non c'è più chi fa del male al bambino, torna nel paese. L'uomo è spesso appesantito dal sonno, da questi sogni anche strani, stanchezza, languore dello spirito, paura del futuro. C'è anche la rassegnazione di chi ormai si dice che i miei giochi della vita sono fatti, ormai sono già le 5 della sera e niente e nessuno mi può ridare il tempo passato, tra l'altro inutilmente. Non c'è altro da fare che lasciarsi inghiottire dalla notte. Non è questa la situazione di Giuseppe. Mentre negli altri casi non ci si aspetta niente e non si permette al proprio cuore di lasciare uscire proprio il desiderio più forte che abbiamo, ma resta inconscio, questo magari qualcuno dall'alto mi chiamasse, mi comandasse qualcosa che sappia di promessa vera, mi convincesse che è possibile buttarsi nella vita con fiducia. Giuseppe invece attende intensamente questa voce. Egli ha solo paura di non essere sufficientemente disponibile, di non capire bene, di cadere in quell'altro sonno, quello che appesantisce la vita facendola spegnere nella disperazione o nella piattezza del quotidiano che non ha più colori. Egli prega, è questo il momento, ho capito bene, beato Giuseppe, perché una volta ci domandiamo come mai per tanti secoli ti abbiamo immaginato vecchio e invece probabilmente era proprio giovane. E negli Vangeli apocrifi, per proteggere Maria, e siccome a un certo punto si dice che Gesù ha i fratelli e delle sorelle, allora un Vangelo apocrifo dice che Giuseppe era già sposato, era già vedovo, aveva avuto dei figli, ecco perché ci sono. Insomma, questi motivi, e poi per proteggere la verginità di Maria, l'abbiamo sempre, no adesso più, ma per tanto tempo l'abbiamo immaginato vecchio, fino al punto di farlo diventare nel Settecento protettore della buona morte, e in tutte le chiese, anche chi non ce l'aveva prima, è entrato il quadro o la statua di San Giuseppe. Noi adesso dobbiamo aggiungere un codicillo. In questi giorni feriali, noi attraverso il guardare i nostri luoghi liturgici o gli arredi liturgici, raccontiamo un po' di cos'è celebrare, far chiesa, e oggi abbiamo l'occasione di dire della statua di San Giuseppe, l'ha illuminato il suo altare. Questo altare è degli anni 50 circa, qui era la zona più industriale di Bergamo, e proprio negli anni 50 si sentiva la necessità di controbilanciare il primo maggio inventato dai socialisti per come giorno dell'operaio, festa dell'operaio. Allora i cristiani dicono: però il protettore degli operai è San Giuseppe. E questo altare in onice viene da Villa San Francesco, ma è stato completato su disegno del Taragni, e sono importanti questi nomi. Gli stucchi sono realizzati dal cieco Salvi, Francesco Salvi, i marmi sono della ditta Remuzzi, insomma tutta gente di Redona. Cioè e ciò vale per varie parti della Chiesa, quasi una metafora di come una comunità è fatta di tante cose e tutti insieme formano una comunità. La statua è uno che aveva già fatto le tre statue dell'altare, Luigi Bresciani, che era qui a Gorle, che era stato per un certo periodo anche segretario di Papa Giovanni. E il colore della statua è proprio lo stesso colore che avevano le tre statue, poi Don Sergio le ha fatte colorare per renderle un po' più vivo, col permesso di Luigi Bresciani, che ora non è più tra noi. San Giuseppe è diventato un po' di tutto, perché è un grande santo nella sua umiltà, quindi patrono della Chiesa. Dopo Maria, evidentemente, il più grande è lui, patrono degli orfani, patrono dei profughi, degli esiliati, ho detto patrono della buona morte e patrono degli operai. Ultimissima cosa, parlando di lui come patrono della Chiesa, questo ci porta al ricordo riconoscente di Don Sergio. Nel 1966, come oggi, e a quest'ora diventava prete, un prete innamorato di Gesù, e questo amore l'ha manifestato nella grande cura con cui ha servito, ha plasmato la comunità cristiana a lui affidata. Oggi, nel ricordo di San Giuseppe, protettore della Chiesa, ci è caro molto il ricordo di Don Sergio.